campione del mondo, campione del mondo.
All three men,
la finale,
wherever they may live,
la Germania per...
citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein.
Ciao, sono Paolo. Vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Aprile 1938, Vienna, Stadio Prater. Al centro del terreno di gioco si schierano due formazioni. La Germania, con la classica divisa bianca, quella che indossa ancora oggi, e l'Austria con la maglia rossa. Addio, das Wunderteam. Quella del 3 aprile è l'ultima partita della squadra delle meraviglie. Già, perché nel frattempo l'Austria è stata annessa al Terzo Reich ed è stata ribattezzata Ostmark. Pochi giorni dopo, il 10 aprile, è in programma un referendum con il quale il popolo austriaco approverà a larghissima maggioranza l'Anschluss, l'annessione al Reich. E allora anche il calcio, che in Austria è lo sport più popolare, può essere un veicolo perfetto per convincere gli austriaci a votare sì all'annessione. Le squadre sono schierate dunque. Lo stadio è addobbato con decine di bandiere con la svastica. Hitler non c'è, impegnato in un comizio. Ma non mancano gli alti papaveri del nazismo austriaco. Tutti e 22 in campo fanno il saluto nazista prima della partita. No, aspettate, due giocatori non alzano il braccio. Sono Matthias Sindelar e il suo vecchio amico Karl Sesta. La partita inizia. I patti sono che vinca la Germania o quantomeno finisca in pareggio, ma proprio Sindelar e Sesta rovinano i piani degli uomini con la croce uncinata e segnano in un Prater ebro di gioia i gol del 2-0 con cui Das Wunderteam umilia il Terzo Reich. È una bella storia, vero? Sono certo che da qualche parte l'avete già sentita raccontare. È così che nasce il mito di Sindelar, il campione che sfidò Hitler. Ma siamo sicuri che sia andata proprio così? Che Sindelar con la sua ribellione calcistica andò contro il regime hitleriano pagando poi, come vedremo, con la vita? Joe Araf, che nel suo Generazione Wunderteam ricostruisce con attenzione la Anschlussspiel, cioè la partita della connessione, ci mostra che le cose sono un po' più complesse. E allora, col suo aiuto, immergiamoci anche noi nell'atmosfera del Prater di quella domenica di aprile. Intanto, cosa sappiamo delle posizioni politiche di Sindelar? Secondo alcune testimonianze, aveva simpatie socialdemocratiche, forse dovute alla sua infanzia proletaria a Favoriten. Ma di certo non si interessava granché di politica. In occasione dell'Anschlussspiel, su diversi giornali compare una pubblicità con lo slogan «I giocatori votano sì», si intende al referendum, seguito dalle firme dei nazionali austriaci. E la firma di Sindelar c'è. E c'è anche, come dimostra la foto scattata prima del match, la sua mano alzata a centrocampo. Nessun giocatore si rifiuta di fare il saluto nazista e non è nemmeno stabilito che l'Austria debba perdere o al massimo pareggiare. È un amichevole, serve a fare propaganda per il referendum e a far vedere all'allenatore della nazionale tedesca, Sepp Herberger, su chi tra gli austriaci può contare per i mondiali che sarebbero incominciati a giugno in Francia. E aggiungiamo un altro tassello del puzzle. Nel giugno del 1938, pochi mesi dopo l'Anschluss, Sindelar acquista una coffee house. Il punto è che la compra a un certo Leopold Drill, a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, perché l'attività di Drill è stata arianizzata. Drill, insomma, è ebreo e nella nuova Austria nazista è obbligato a vendere la sua coffee house a un ariano, in questo caso il nostro Sindelar. Il mito del Sindelar eroico oppositore del regime nasce nel dopoguerra, quando l'Austria sente il bisogno di prendere le distanze dagli orrori del Terzo Reich, presentandosi non come complice, ma come una delle prime vittime della follia hitleriana. Figure come quella di Sindelar diventano funzionali a questo scopo. Se siete un po' delusi, vi capisco. Anch'io avrei preferito che il nostro Mattias fosse un eroe. Eppure, la sua figura ci aiuta a capire perché le dittature degli anni 30 godettero di un così grande consenso. Sindelar era una brava persona, mite, gentile. Il dramma è proprio questo. Regimi come quello hitleriano, più che sul fanatismo di minoranze, si reggevano sull'acquiescenza delle brave persone, che avevano paura o non avevano la forza di opporsi e che magari si trovavano pure ad approfittare di un vantaggio economico originato dall'arianizzazione dei beni di cittadini di religione ebraica. Sindelar non aveva la stoffa dell'eroe. O forse un pochino sì. La sua storia, infatti, non è ancora finita. Non abbiamo ancora detto tutto. Un po' di coraggio, in fondo, ci voleva anche per scrivere il biglietto che Sindelar invia all'ex presidente del suo club, l'Austria Vienna, Emanuel Schwarz, destituito dalla sua carica proprio in quanto ebreo. Il nuovo presidente dell'Austria Vienna ci ha proibito di salutarla, ma io vorrò sempre dirle buongiorno ogni volta che avrò la fortuna di incontrarla. E un po' di coraggio ci voleva anche per rifiutare di far parte della nazionale tedesca, che in vista dei mondiali del 1938 innesta diversi elementi provenienti dal Wunderteam, aumentando le proprie chance di vittoria nel torneo. Certo, Sindelar adduce sempre motivazioni di ordine fisico. Non è più giovanissimo, il ginocchio non risponde più, è ormai prossimo al ritiro. Meyer Berger, diversi anni dopo, sosterrà di aver avuto l'impressione che sotto il rifiuto di Sindelar ci fosse anche un certo disagio nel rappresentare il Terzo Reich su un campo da calcio. In Francia, per i mondiali del 1938, Sindelar non ci va. E ci resta poco anche la Germania, che viene clamorosamente eliminata dalla Svizzera, abituata ad arrivare sempre ultimissima nella Coppa Internazionale, già al primo turno per 4-2. E qualche anno dopo, la coffee house di Sindelar, passata in gestione alle sorelle, viene confiscata dal partito nazista, adducendo come motivazione l'atteggiamento tiepido verso il nazionalsocialismo di Mattias. Forse non era un eroe, ma non si fece nemmeno intossicare dal veleno nazista. Emanuel Schwarz riuscirà a fuggire in Francia. Nella Seconda Guerra Mondiale, durante l'occupazione nazista, viene internato in un campo, riesce a fuggire e viene nascosto dalla resistenza a Parigi fino alla liberazione. Dopo la guerra sarà di nuovo presidente dell'Austria-Vienna. Sepper Berger, nonostante la sua evidente collusione col regime nazista, riuscirà a tornare CT della nazionale tedesca nel 1950. In panchina, a Berna contro l'Ungheria di Puskas, per la finale del Mondiale 1954, ne abbiamo parlato nel quarto episodio di questo podcast, c'è proprio lui. Mattias Sindelar invece viene trovato morto il 23 gennaio 1939 nel suo appartamento di Vienna insieme alla sua compagna Camilla Castagnola. Camilla non è italiana come spesso si dice, si chiama in realtà Camilla Durspecht e il cognome Castagnola le è rimasto da un precedente matrimonio con un italiano. Non è nemmeno ebrea, né ha conosciuto Mattias durante i mondiali del 1934. Spesso infatti viene presentata come l'infermiera che lo cura dopo le botte di Monti nella semifinale del mondiale o come l'insegnante di tedesco che traduce per Sindelar le parole dei dottori. In realtà i due si frequentano da poco tempo. Alcuni parlano di suicidio per non voler vivere nel Terzo Reich, altri addirittura di omicidio ordito dalla Gestapo. La verità è che si trattò probabilmente soltanto di un'intossicazione da monossido di carbonio dovuto a un difetto della stufa. Migliaia di persone seguono il feretro del Mozart del Pallone nel giorno dei suoi funerali. Mozart del Pallone. Ecco, io credo che così voglia essere ricordato Matthias Sindelar. Non aveva la stoffa dell'eroe, ma era un fuoriclasse del rettangolo verde che fece innamorare del suo gioco tutti gli appassionati e fece del suo meglio per non farsi contagiare dai veleni di un'epoca, gli anni 30, che videro trionfare le dittature e precipitare l'Europa nell'abisso della Seconda Guerra Mondiale. La storia del bomber di carta velina è finita. Nel prossimo ciclo di episodi racconteremo un altro incredibile intreccio calcio storico. La Lady di Ferro e il Pibe d'Oro, Diego Armando Maradona e Margaret Thatcher, la guerra delle Falkland e il gol del secolo. Ringrazio Proxy per la sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. Continuate a seguire Il Calcio e la Storia. Lasciate una recensione sul vostro canale e mettete un like nelle pagine social del podcast. Trovate tutte le informazioni sul sito ilcalcioelastoria.it. Grazie per l'ascolto e a presto.